Quindi prendetevi la pazienza di spiegare di che cosa state parlando, perché sennò le persone non possono capire un messaggio che nasconde dei sottintesi che sono i nostri, quelli del nostro ambiente. Quindi quando parliamo del ritorno del Signore, quando parliamo, sono tutte cose, quando e parliamo di cose che le persone ci guardano, dicono sì, ma sapete cosa succede? Che quando non capiscono, se lo dimenticano. E anche se tu gli hai detto la verità più bella di questo mondo, se lui non l'ha capita, lui la perderà. È una legge dell'istruzione, del Gesù lo insegna nella parabola del seminatore. Il seme caduto sulla strada è quel seme che è stato messo in un terreno duro che non capisce. Se uno non capisce quello che io sto dicendo, uscito di qua hai già dimenticato tutto. Anche se ti ricordi, anche se lo riascolti, ma se non lo capisci, non diventerà mai tuo. È così che la parola di Dio noi abbiamo bisogno di comprenderla, di capirla. E quindi da un lato noi abbiamo bisogno di sforzarci nello spiegare e nel far comprendere, nel rispondere alle domande che ci vengono fatte in modo che le persone possano capire, ma nello stesso tempo ci vuole il tempo perché le persone possano anche ricevere questa parola. E ovviamente se non c'è lo Spirito Santo a soffiare, difficilmente riusciremo a ottenere un risultato. Però ci accorgiamo che le cose che abbiamo detto mille volte, casomai arriva quell'altra persona, dice la stessa cosa, ma guarda caso, quel qualcuno capisce. O anche noi. Abbiamo ascoltato mille volte lo stesso messaggio, però quel giorno lì ci è arrivato dalla bocca, sicuramente unta, ispirata dallo Spirito Santo. Ecco perché ci chiede di essere profeti nella nostra generazione. Non accontentatevi di essere di quelli che ascoltano il Vangelo, che lo sanno, imparate a praticarlo sicuramente, ma essere profeti nella nostra generazione. Quindi chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Poi più avanti, verso 12 dice: così anche voi, poiché siete desiderosi di avere doni spirituali, cercate di abbondare per l'edificazione della Chiesa, per aiutare a costruire nella Chiesa. E edificare la Chiesa significa prendersi cura della persona che è vicino a te. Voi mi direte: ma io non sono un pastore, non sono responsabile di cellula, e quindi che cosa ci sto a fare? Ma tu hai un fratello, hai una sorella, hai una persona che hai portato qui, hai delle persone a cui parli di Gesù, e quindi in primis tu hai la responsabilità su quelle persone. E quindi chiedi a Dio la saggezza per poterli aiutare, edificare. Perché la nostra Chiesa, anche se non si vede bene, in realtà abbiamo la capacità di questo rapporto uno a uno, e vorrei che tutti aveste dei collegamenti. Ma siccome le cose non si fanno per forza, ma si fanno perché si vogliono fare, e poi ci sono i gruppi, ci sono le cellule, o i gruppi dei giovani, i gruppi di preghiera, i gruppi di vari gruppi che si stanno naturalmente mettendo insieme per la grazia di Dio. Adesso a Pegolo abbiamo un bel gruppo che si trova tutte le settimane, e quindi chi sta qua a nord ne approfitta, e quindi viviamo queste cose. Il mercoledì non è più la cellula del mercoledì, ma è diventato un gruppo di studio che fa ogni due settimane con degli argomenti precisi, in maniera che tutta la Chiesa, se vuole, chi vuole, chi può essere comunque edificato. E se qualcuno vuole partecipare a qualche gruppo o comunque crescere, bene, fate altro che chiedere, perché assolutamente nella nostra struttura, che non è una struttura blindata, c'è proprio questo fatto di prendersi cura uno a uno, il che significa che anche lui si prende cura uno a uno, e che vuol dire che tutti in qualche maniera avete qualcuno con cui una telefonata, una preghiera, un momento insieme. Poi dove è possibile si fanno gruppi un pochino più allargati, dove si può accogliere, perché il progetto Pegola non è solo la famiglia di Lorenzo Maria Grazia, ma è proprio la famiglia di Lorenzo Maria Grazia, allegata a tutti gli amici, parenti, conoscenti che abitano lì in zona e che, proprio perché c'è l'amicizia, ti arrivano in casa e ascoltano la parola del Signore. Gruppo giovani, stesso discorso. I giovani che si avvicinano, che chiamano altri giovani, perché in questo modo il Vangelo si diffonde in modo naturale, non forzato. In casa di Fabio e Tiziana, momento di preghiera, lì è tutti i venerdì, e anche lì la logica è la stessa. Si inizia da forse un bisogno, ma si continua costruendoci gli uni gli altri nella presenza di Cristo. Quindi cercate di abbondare per l'edificazione. Perciò chi parla in altre lingue preghi di poter interpretare, quindi preghi di poter comprendere di che cosa stiamo parlando. Perché se io prego in altra lingua, il mio spirito ben prega, ma la mia mente rimane infruttuosa. Quindi di nuovo il Signore vuole mettere in moto la nostra mente, la nostra intelligenza. Quindi che si deve fare? Pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza, pregherò anche con la mia mente. Non abbiate paura ad essere razionali. Non abbiate paura a comprendere il Vangelo, non abbiate paura a farvi delle domande e scoprire che siete ignoranti. Lo faccio tutti i giorni. Non abbiate paura. Ma tu vuoi sapere troppo? No, il sapere non è mai troppo. È vero che la conoscenza gonfia e la carità edifica, ma credo che sia importante che noi comprendiamo, conosciamo, sappiamo che cosa il Signore ci insegna, perché se noi non lo capiamo, non lo potremo spiegare. E anziché trasmettere la parola di Dio, trasmetteremo dei riti, delle tradizioni. Si fa così perché il pastore fa così. Si prega in ginocchio perché si fa in un certo modo perché, ma non hai un accesso diretto alla conoscenza di Dio. Credo che qua dobbiamo tutti insistere per non sapere solo quello che c'è scritto in modo così, ma capire e conoscere il pensiero del Signore, perché questo pensiero sia il nostro, diventi il nostro e diventi digerito da noi affinché lo possiamo condividere con gli altri, perché questa parola di Dio diventa in noi la forza, il nutrimento, la saggezza di cui abbiamo veramente bisogno. Che si deve fare? Pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza, con la mente. Canterò con lo spirito, ma canterò anche con la mente. E quindi qui forse abbiamo bisogno anche di riscoprire il ruolo carismatico della preghiera e del faremo nei prossimi mercoledì, penso che faremo qualcosa anche in questa direzione, perché è tempo anche di riscoprire l'azione dello Spirito Santo anche attraverso il canto e la preghiera in lingue e con la traduzione dello Spirito Santo e nella comprensione della parola di Dio. Perché se le cose, vi ripeto, se le cose non le capite, le dimenticherete. È una legge, è inesorabile. Se tu una materia non la capisci, non la puoi ricordare, la dimentichi. E la parola di Dio noi abbiamo bisogno di impararla, di comprenderla, per poi praticarla in modo che non ce la dimentichiamo più. Diventa l'uso abituale della parola di Dio, dove la profezia, dove l'essere profeti E non mi fraintendete, eh? Non sto parlando del ministero profetico, non sto parlando di quei profeti che vanno in giro dicendo che tu devi fare questo, che tu devi fare quell'altro, niente di tutto questo, sto parlando di quella profezia che è edificazione, consolazione e riprensione, questa realtà che ci riporta alla presenza di Dio, ci riporta alla realtà della nostra fede. Che si deve fare? Pregherò con lo spirito, pregherò anche con l'intelligenza, con la mente, canterò con lo spirito, canterò anche con la mia mente, con la mia intelligenza, cioè darò un'interpretazione a quello che canto, darò un'interpretazione logica, dirò le cose come le capisco. Poi potrò anche sbagliarmi, eh? Nessuno è perfetto. Ma se le cose le capisco e le spiego come le capisco, può essere che qualcuno mi dica: ma Giacomo, forse questa cosa non l'hai capita bene. Ma se faccio il misterioso e rimango nelle lingue dello spirito a raccontarmi delle cose che non capisco, probabilmente nessuno potrà mai correggermi. Cosa che invece, quando le cose vengono alla luce, e allora ci guardiamo negli occhi, ci diciamo le cose e lo Spirito Santo ci aiuta nella comprensione. Tutto questo è abbracciato dall'amore di Dio, eh? La premessa è Corinzi 13 e il primo versetto del capitolo 14 dice: procacciate l'amore, cioè diffondete l'amore, rendete pubblico l'amore. Tutte le cose che fate, le fate perché amate, non perché si devono fare. Poi è giusto. Se si deve fare, con l'aiuto di Dio lo facciamo, ma lo facciamo amando nel nome del Signore. Leggendo questo capitolo potreste incappare in varie cose che potrebbero non essere chiarissime. Ma dice: se tutti profetizzano e entra un non credente, il verso 24, o un profano, è convinto da tutti, giudicato da tutti. E in questo modo i segreti del suo cuore vengono palesati, evidenziati. E così, gettandosi con la faccia a terra, adorerà Dio, dichiarando: Dio è veramente tra di voi. Dio è veramente nella tua vita. Quando parlate con le persone, il Signore vi fa vedere delle immagini, delle cose, e voi le parlate con le persone. E che succede? Succede che queste persone vi dicono: ma tu come fai a sapere queste cose? Non le so. Semplicemente non le so. Ma se siete guidati dallo Spirito Santo, scoprirete che Dio le sa. E quando avete questa sensibilità, abituate ad ascoltare il Signore, quando parlate con le persone sempre con molto rispetto, con molto tatto, però gli dite quello che il Signore sta dicendo a quella persona. E che succede? E succede che sono loro che riconoscono che sono davanti a qualcosa che è più grande di loro e che va al di là di me e di te. Ed è la realtà che è qui in questo momento, che è Gesù, che va al di là di me e di te. Noi siamo qui per dare lode e gloria al Signore. E il Signore è entrato nella nostra vita, ci ha liberato dai nostri peccati, dai nostri vizi, dalle nostre schiavitù. Bene, questo lavoro Dio lo vuole fare con tutti. E se in qualcosa siamo ancora blindati, bloccati, bene, torniamo al Signore. Torniamo ai fratelli. Ecco perché dice: quando vi trovate insieme, avendo ciascuno di voi, arrivando qui con un cuore pieno, grazie Signore. Poi, lo so, a volte arrivate qui con un cuore schiacciato. Venite lo stesso, il Signore saprà come guarire e come riempire. Ma l'atteggiamento normale sarebbe ripieni di Spirito Santo. Questa sfida dell'essere ripieni dello Spirito Santo, quindi portando ogni giorno il frutto dello Spirito, faccio pubblicità al calendario del prossimo anno, e ho messo questo frutto perché ci aiuti a capire e ricordare che il frutto dello Spirito, prima di tutto, è amore, è gioia, è pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e controllo di sé, autocontrollo. Questo regalo Dio lo ha dato a tutti i suoi figli. Qualcuno lo ha capito, qualcuno l'ha compreso, lo vive, qualcuno dice ma. Sappi che se sei figlio di Dio, questo è quello che uscirà dal tuo cuore. Questo è quello che uscirà dalla tua vita. Dio ti ha fatto così. Gesù, dentro di te, produce questo. Questo è solo un pezzo di carta, eh? Però ci aiuta a ricordare le verità fondamentali della nostra vita. Essere profeti in questo tempo. Essere messaggeri, portatori di questo frutto che tutti possano mangiare, che chiunque si avvicina a te riceve una porzione di amore, di pace, di benedizione e trova una persona che ha un autocontrollo. Raro da trovarsi in questi tempi dove tutti si sentono legittimati quando sono provocati a fare qualsiasi cosa. Assolutamente no. Nel nome del Signore Gesù avete tutti ricevuto la vostra sana e santa dose di autocontrollo. Non nascondetevi dietro la scusa del mio carattere, perché hanno sempre fatto così, perché mio padre era così, perché mio nonno era così. Basta balle. Rendiamoci al Signore e dichiariamo peccato tutto quello che è fuori dalla volontà di Dio. Perché il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Il che non significa solo che lo cancella, ma il sangue di Gesù è vita e ci dà la capacità di vincere con la vita la morte che è in noi. Ci dà la capacità di vincere con la santità il peccato che ancora vorrebbe abitare la nostra vita. Perché nella nostra mente ci sono ancora dei giri strani che hanno bisogno di essere smontati, e per questa ragione la parola di Dio la dovete comprendere, per cambiare i modi sbagliati di pensare che il mondo, la tradizione, perfino la famiglia ve l'ha messi dentro di prepotenza. Ma ora lo Spirito Santo ti dice: io mi arrendo. Arrenditi a Gesù, arrenditi al suo spirito, arrenditi alla sua volontà, perché questa volontà di Dio in noi è capace di distruggere tutte le opere del diavolo che sono state costruite nei secoli. E più guardi e conosci la storia e ti accorgi che tante cose vengono da talmente tanto lontano, e dici: Signore, rinnova la mia mente. Anche la grazia di Dio viene da lontano. È una saggezza profonda che parte da migliaia di anni. E quando Mosè scriveva, questa saggezza esisteva già. E quindi, gloria a Dio, perché anche noi siamo rinnovati, cambiati, anche dal rinnovamento della nostra mente. Quindi diamo a Dio la lode e la gloria, perché Lui se la merita. Ed è fondamentale che abbiamo il coraggio di crederci, quindi rinnovando i nostri pensieri, sostituendoli con quelli di Dio, perché il regno di Dio è già dentro di voi, e quindi il frutto dello Spirito è preparato, abbondante per tutti i suoi figli. E quindi avremo l'occasione di sviluppare di più e meglio queste cose anche nei prossimi mesi, ma in ogni caso, se il Signore ci dà la grazia di vivere, vogliamo imparare a vivere secondo la sua volontà, vogliamo che il suo regno venga e la sua volontà sia fatta, in primis nella nostra vita. Noi non possiamo farlo negli altri, ma in noi stessi. Lì abbiamo il potere di dire: Giacomo, questo basta. Giacomo, questo no. E allora diciamo sì allo Spirito Santo, diciamo sì alla grazia di Dio, che ha già iniziato in noi un lavoro meraviglioso, ma che vuole continuare. Amen. Alleluia. Vogliamo lasciarci guidare con un canto che è anche una preghiera che possiamo offrire al nostro Signore, rinnovando anche in questo caso la nostra consacrazione a Lui. Alleluia.
Forte e potente è il mio Dio, il mio Dio.